Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Save big money on your next project now at Menards. Update your home with low-maintenance vinyl windows from JELDWYN. They're durable, energy efficient, and are low-maintenance. Menards carries over 100 different size and style options in stock, ready to take home today. Save big on JELDWYN windows now at Menards. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at Menards.
Bond. James Bond.
Tutti siamo live in quest'ultimo episodio dell'anno, speriamo che il 2021 ci faccia rimpiangere il 2020. Mondi virtuali, Enrico Speranza, grande esperto di sicurezza informatica, anche è stato, come si chiama, coordinatore regionale del CICAP. Del CICAP per i misteri, poi si occupa anche di crittografia, sia quella fisica di Enigma, che su cui dovremmo fare, lo dicevamo nel fuori onda, una puntata assolutamente su questo, e poi Omar, imprescindibile, che altro dire di Omar? Grazie qua di essere qui su questa puntata su Mondi Universi.
Grazie a te, Marco.
E appunto con te, salutiamo, allora cominciamo innanzitutto a salutare tutti quelli che sono collegati prima: Cunino, Mauro Robba, Jack O'Lanter, Alessandro Guitetto, Marco Tardia, Simone Leddi, Corrado P, devo scorrere in basso, Claudio Vasi, Corn, e ovviamente tutti quelli che si collegheranno dopo e quelli che ci guarderanno offline. Giugiu Giarlo, ah, Catalina, ciao Catalina, ovviamente seguita assolutamente Catalina Curciano, che è una collega dell'INFN sul...
Ho fatto una conferenza con lei, grande Catalina, un saluto.
Sul gruppo Cronica del Silenzio, che è un gruppo di molto ben costruito d'analisa su fisica, astrofisica e così via. Cominciamo, Enrico. Allora, mondi virtuali, da che partiamo?
Ma io partirei da, dimmi te, la parte fisica, perché poi c'entra.
La quella la facciamo dopo, che sennò scappa.
La facciamo dopo. Allora, metti l'immagine iconica, che la prima, che io sparo sempre perché è quella che rende maggiormente l'idea di come le persone vendono i mondi virtuali.
Questo?
Sì. Allora, questa è una bellissima immagine di DeviantArt, di un pittore digitale, chiamano così, che si chiama Aaron Fowler, e che simboleggia un po' tutto, perché parliamoci chiaro, quando noi parliamo di mondi virtuali, di realtà virtuale, tutti si immaginano ovviamente il mondo, l'avete fatto un po' nelle puntate l'altra volta, distopico, l'angolo, è veramente così? leviamo direttamente, come si dice, l'elefante dalla discussione. No, non è così. Non è assolutamente così, anzi è un fenomeno proprio inverso. I mondi virtuali sono una grande utopia che dà la possibilità all'uomo e all'essere umano di poter creare qualunque cosa. Non a caso vedremo anche l'intreccio che esiste tra la letteratura, che ha ispirato ovviamente i mondi virtuali, e poi ovviamente la realtà, cioè nel senso che, parliamoci chiaro, quando Palmer-Luckey, ormai un po' di tempo fa, il grande Palmer-Luckey, ha creato Oculus, che ha riportato la grande dall'inverno della realtà virtuale, e Facebook è entrata di propria potenza, esattamente, e questa, altra immagine iconica, che tutti hanno, guarda caso, collegato a questo. Questo signore cosa sta facendo e cosa vuole fare? Se vai nella terza immagine si capisce. questa immagine è avvenuta durante un Oculus Connect, praticamente stava entrando e tutti i giornalisti hanno visto centinaia di persone che erano nella platea a presentare, all'epoca credo il Gear VR, ecco qui, lui sta arrivando e domina la platea in un mondo di persone. No, non è così. L'idea di Facebook è molto semplice e lo dice direttamente lui nella presentazione. 1 billion in VR. Quando le persone hanno sentito un miliardo di persone, dico bene, in VR, tutto hanno detto, ok, signori, il metaverso è arrivato. C'è finalmente la possibilità di una grande società che ci rilascerà quello che tutti hanno sognato. Ma che cosa hanno sognato?
Dimmi Marco. Anzitutto salutiamo Enrico De Anna, Angelo Fascella, Elisabetta Di Milico, Inferno 224, Giampaolo Frello, che pure lui si è alzato presto perché sta in Giappone, di nuovo Jack O'Lantern, che nel sì che si Snow Crash che ci dredo. Quello che dico è che fammi fare lo
scelto. Certo, Marco, devi.
A questo a me me l'ha regalato mio fratello, intendiamoci, non lo sarei mai comprato perché costa troppo e poi non ha ancora sfondato. Cioè, tu parlavi nel fuori onda della prima ondata del 95, questa seconda ondata sta andando più avanti, però sono anni e ancora manca.
Ma infatti il problema è proprio questo. Cioè, vedremo. Allora, io ho fatto questa accoppiata perché per me la realtà virtuale è sempre collegata ai mondi virtuali, che poi non nascono la realtà virtuale. Infatti, i mondi virtuali, come dicevamo nel fuori onda, mondi virtuali immersivi. Cioè, l'immersività è quella aggiunta in più che poi piano piano rende sempre più vivido l'immersività, la possibilità di essere nel mondo virtuale. Dal punto di vista commerciale possiamo dire che la situazione è in fieri. Certamente le premesse iniziali, cioè 1 miliardo di persone in VR, tra virgolette, sono state tradite. Stiamo parlando di milioni, cioè le stime danno tra i 3 e i 5, adesso oscillano moltissimo perché poi non ci sono stime ufficiali, si può ricavare tra i 3 e i 5 milioni di visori venduti, di vari di tipo. Quindi sì, siamo sicuramente sotto, per esempio, una normale console, però siamo anche in un momento in cui, facendoci riferimento alla prima ondata del 95, è 10 volte di più. E va anche considerato il fatto che comunque sia, noi siamo abituati normalmente, per quanto riguarda, che ne so, gli smartphone, a ragionare in miliardi o console. Qui ovviamente il fenomeno è ancora di nicchia, ma sicuramente Facebook, che è il peso massimo, che è entrato, sta facendo di tutto per spingere questa.
Tutto sì, questo. A me quello non è che mi tranquillizzi.
Allora, qui si apre un. Adesso non dimmi te quanto mi posso spingere, cioè nel senso. Allora, prima di tutto vi consiglio un libro, perdonatemi perché ho avuto il piacere e l'onore di dare una mano praticamente, che è questo, Storia del futuro. Non l'ho messo.
Potevi mandare il coso, disgraziato.
Hai ragione, hai ragionissimo. Cioè, hai ragione, non ho fatto in tempo.
Un po' più indietro.
Scusami. Vai.
Okay.
Questo libro è un libro fondamentale, è la traduzione italiana fatta da lo trovate su internet. Mi hanno ringraziato perché a un certo punto non era ancora uscito, l'editore mi ha detto, ma guarda, se vuoi dai una mano, volenterissimo, gli ho detto, mi fa molto piacere. E racconta che cosa è avvenuto, cioè perché a un certo punto Oculus ha sfondato e soprattutto cosa è avvenuto quando praticamente Palmer-Luckey ha venduto la sua startup, che aveva fatto su Kickstart già un record incredibile col famoso DK1, Dev Evelyn Kit 1. Io ho tutte e due, il DK1 e il DK2, perché ovviamente appena l'ho visto non potevo essendo venendo dal 1995 all'Università di Roma Serie, anzi al VPL, una macchina Intergraph che costava l'ira di Dio, dicevo prima nel fuoriondo tra 40 e 45 milioni dell'epoca, e poter acquistare un qualche cosa che potesse costasse ma anche 1000 euro era il sogno realizzato in una vita. E adesso siamo addirittura, ovviamente, ma bisogna fare le giuste misure. Dicevo, quando mi ricollego a quel 1 miliardo di persone in VR, quando io ho visto, e con me come molte persone, 1 miliardo di persone in VR, tutti hanno pensato, non 1 miliardo di persone che posseggono la VR, che forse è più corretto da questo punto di vista, sia dal punto di vista commerciale che reale. No, ma proprio, ok, sto creando il mondo virtuale perfetto in cui 1 miliardo di persone si parlano. Quello che tutti vorrebbero è il cosiddetto Facebook VR, se possiamo dirlo, no? Poi vedremo se è bello o brutto. Personalmente sì, perché lo vedo forse da un punto di vista prevalentemente tecnico. Cioè un'architettura incredibile in cui io posso parlare con 1 miliardo di persone, Ready Player One, lo diremo. Anzi, se mi vai alla prima, diciamo, libro, do anche un po' di spazio a Omar. Perché? Perché giustamente... Tutti gli sviluppatori sono intrisi da bravi nerd, geek, come li volete chiamare, di letteratura. E quindi quando leggono, poi la notte sognano, e sognano e cominciano a scrivere codice che realizza quello che loro leggono. Perché notoriamente noi sviluppatori siamo così. Cioè vogliamo realizzare quello che in realtà è un film, un libro, quello che c'è. E questo è il primo grande romanzo, Simulacrum 3, come lo volete chiamare, 1964, vai Omar, perché io dico solamente che è un po' l'antesignano, poi ci sarà un film successivo, vedremo.
Aspetta, prima di Omar dobbiamo salutare Lucia Nardi, Ursula Castaldo, Maria Elisa 66, Irene Di Leo.
Saluto a tutti, Ursula, un piacere, salutone.
Enrico De Anna, Francesco, Annalisa, ciao Annalisa, e spero di non aver saltato nessuno, e no, quei battiti delle ciglia, Enrico, non sono mandato nessun coso, nessun messaggio morso, perché non ci vedo. Vai Omar, costruire un film.
No, direi che qui siamo, come diceva giustamente Enrico, siamo veramente a chi ha dato il là tutto, secondo me, che ne dicano. Parliamo di due romanzi, tra l'altro di notevoli, un po' a suo tempo io l'ho trovato un po' ostici, non so se sei d'accordo Enrico.
Beh, sì,
l'ho trovato nonostante il periodo che forse si stava già uscendo da quella che viene detta la Golden Age, per cui come dire uscivamo da quella da dove poteva esserci una fantascienza molto sognante, molto sì. Posso dire anche in un certo senso molto propositiva, quella che adesso viene chiamata solar punk, tanto per dare un'etichetta. Qui invece entriamo in una fantascienza prima di tutto molto, posso dire, intimistica, anche se è un altro termine che mi piace, e poi soprattutto è molto tosta per i tempi, nel senso che qui parliamo veramente di argomentazioni. Tra l'altro la cosa interessante è che la prima versione che abbiamo fatto su Ryder, tra l'altro, era tradotta adattata veramente male, secondo me. Infatti dopo ha riguadagnato nelle successive edizioni, quando è stata un attimino più curata dal punto di vista adattativo. Comunque sono tutte e due da riprendere, come, perché qui veramente parliamo di chi, ma penso che non è solamente la mia opinione, chi ha creato il genere in ambito letterario.
No, io devo essere sincero, sposo l'idea di Omar, perché mi ricordo quando l'ho letto, diciamo, una ventina di anni fa, e ovviamente mi è sembrato, sì, ostico, e quando l'ho letto adesso, da nerd, sviluppatore, con la VR, ovviamente ho colto, mi è sembrato di cogliere, no, cose differenti, perché sono cambiato io. E quindi, essendo cambiato io, percepisco anche cose differenti. E quindi dicevo, dal momento in cui gli sviluppatori cominciano a leggere questo, vai Marco, se mi permetti.
Il prossimo?
Sì, sì. O vuoi che dimmi te come
vogliamo... No, è che c'è un gioco di slide. Questa, no?
Ah, ok. Altri autori, quindi Vernon Vinge, che poi, altre cose, da quello che mi ricordo, è un grande scienziato, no? Oltre a un bravissimo, tira fuori quest'altro piccolo capolavoro in cui non esiste ancora la parola metaverse, ma c'è l'OTP, no? Che serve The Other Plane, cioè l'altro piano. È fantastica questa cosa.
Che è anche più bello, secondo me.
Sì, sì, sì. Io lo, bello come esattamente. E poi lui si vede che è il classico nerd, cioè parla dei necromanti che poi sarebbero, qui c'entra tutto, cioè, i riferimenti qui veramente altro che Ready Player One, i necromanti, cioè che sono questi maghi che hanno la capacità, ovviamente Stalker, di modificare il codice, di fare la possibilità di praticamente sono gli amministratori di sistema. Non a caso tantissimi amministratori, qui tutti mi annoieranno, tantissimi amministratori di sistemi hanno fatto il master, me compreso, in Dungeons and Dragons, e tantissimi amministratori si sono dati da fare con i MAD, cioè molti Arcane Dungeon, sì, sì, per ricreare, e si ha proprio un filone, capisci? Cioè la possibilità dello sviluppatore di realizzare, ovviamente prima in forma molto semplice, nel senso, ma tuttora molto bella, scrivendo praticamente una sorta di avventure interattive, che però ha un grande vantaggio, cioè ha la possibilità di essere multi arcade, cioè nel senso, io mi trovo in rete, quindi i primi sistemi, vuoi con i primi collegamenti anche molto semplici, non è inutile tornare indietro, fino all'attuale internet.
Però aspetta, torniamo indietro, perché tu hai citato il MAD, che effettivamente probabilmente, ma non per tutti è noto, cioè il multi-user dungeon.
Multi-user dungeon, sì, praticamente erano dei sistemi, se ci pensate, classici, no? Client server, cioè praticamente con un computer si collega a un computer centrale, diciamo, nella tipica architettura di internet, cioè una persona che chiede un servizio a un servitore, a un cliente, come lo volete chiamare, due computer che si collegano, o n computer che si collegano a un computer centralizzato, e tutti, data la potenza computazionale, la possibilità ovviamente del collegamento, all'interno come interagiscono? Beh, ovviamente le interfacce grafiche non erano molto evolute, ma c'era la possibilità di muoversi all'interno. Il computer simulava il movimento, nord, est, ovest, mi muovo in quella stanza, trovo quali sono i giocatori e i giocatori non giocanti. Cioè tutto quello che noi sappiamo normalmente per i giochi di ruolo, trasportato in forma
era un'avventura testuale, però multiutente,
esattamente, dove no, però i giocatori a questo punto ma molto spesso hanno preso addirittura regole dal dibattito, dai vari regolamenti, ovviamente trasportandolo, ci sono i sistemi di livellamento, cioè tutto quello che normalmente si fa per un gioco di ruolo è stato trasportato su questi sistemi. Che tuttora, la cosa incredibile, questa è un'altra caratteristica.
Ancora,
che
sì,
sì, ci sono ancora. Ci sono ancora molto utilizzati, perché? Perché questa è una grande caratteristica dei mondi virtuali, sia essi immersivi e non immersivi. Rimangono, vedremo che questa è una costante in tutti i mondi che vi porterò. Molto spesso il codice sorgente, cioè proprio quello che l'ossatura del sistema rimane, e i giocatori che hanno avuto la possibilità di interagire con questi sistemi continuano a giocarci tuttora. Adesso poi vi citerò altri esempi molto famosi, che tra altre cose sono attualmente disponibili per chi conosce del mestiere, GitHub, che è questo grandissimo sistema, una sorta di gigantesco contenitore che, oltre a contenere milioni e milioni di codici, milioni e milioni di programmi, spesso contiene anche altre cose. Ma comunque sia, ovviamente in moltissime case hanno dato la possibilità di pubblicare il proprio codice sorgente, quindi dare la possibilità anche ai vecchi giocatori di ritornare ai mondi immersivi che si ricordavano e che utilizzavano.
Tra l'altro, ecco, c'è da dire che il mondo virtuale ha questa distinzione rispetto al mondo simulato che abbiamo trattato in altri episodi, che in generale chi sta nel mondo virtuale sa di stare nel mondo virtuale, cioè questa è la distinzione scientifica, fantascientifica, narrativa
rispetto a Matrix. Lo vedremo esattamente, cioè nel senso c'è, qui diremo come dicono i filosofi, c'è un dentro e un fuori, cioè la capacità, anzi, e queste sono delle bellissime ricerche di Slater, un famoso psicologo che si occupa della realtà virtuale, maggiore la narrazione, cioè maggiore la capacità dell'utente, ma anche di chi crea il mondo, di narrare un contesto, un background, sia esso di qualunque natura, è maggiore l'immersività. Perché? Perché giustamente già assapori, già ti integri, entri a far parte di quel mondo perché già lo stai immaginando. La realtà virtuale, ovviamente, o il sistema, che poi vada bene, come giustamente dice Slette, si parte dalla famosa caverna, no, del, francese, in cui l'uomo disegna, fino ad arrivare adesso con le capacità più evolute che abbiamo dei, dei visori. Ma il mezzo si è evoluto, ma è sempre la possibilità di ricreare qualche cosa e di poterci entrare dentro in maniera del tutto interattiva.
E però essendone a conoscenza,
sì.
Perché appunto, sì. C'è tutto il filone di appunto alla Matrix, o quello che citava il Simon Prof, no? Ma quello dell'universo che viene simulato fino a Giove, mi pare. Sì. Cioè, tu sai di essere in una simulazione, la caverna di Platone, tu citavi la caverna,
sì.
Prima.
Sì, 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 ma allora questo è un grande classico. Questo, perdonami, sono due classici che io faccio in tutte. Quando faccio le presentazioni, di solito le persone mi dicono due cose. Che infatti ti penso sempre, Marco, e penso sempre a Omar. La prima è, ok, escono dalla simulazione, qualunque essa sia, mm-hmm. dicono ok, ma sono entrato, esco da una simulazione per entrare in un'anna, uno in un'altra. E questo è un grande tema, Marco, che tu ormai non oso pensare quante volte abbia citato, tant'è vero che ho fatto una pagina su Medium e ho detto, ragazzi, queste tutte le argomentazioni per dimostrare che la nostra realtà è, tra virgolette, reale, cioè nel senso è questa, non ce ne sono altre. Non c'è un dentro, un fuori, eccetera, eccetera.
Cioè, a meno che non dici che Dio ha simulato il coso con un computer, ma a quel punto, dal punto di vista semantico ontologico, non cambia niente.
Non cambia assolutamente nulla.
La creazione con, ho fatto parte del programma, ma tra l'altro ecco i riferimenti di Enrico, se gli volete scrivere sia su Gmail che su Medium, cioè anche su GitHub, su GitHub.
Sì, GitHub, c'è il mio nomignolo, diciamo, di battaglia, che è Vytek, VYTEK, ma se volete i riferimenti ovviamente ci sono, li trovate anche su Medium, scrivetemi, non c'è nessun problema, vi do anche tutti i riferimenti di cui avete, di cui siete interessati. E sì, la caverna platoniana, ovviamente di Platone, insomma, che viene citata, il demone, il Diamond, è un grande rifacimento. C'è un bellissimo libro che si chiama Matrix, pillole rosse e filosofia, è un librone così che praticamente riporta tutta la grande letteratura che è nata da Matrix, no? Anzi, dimmi te, se vuoi salto, cioè nel senso, volevo far vedere perdonami, mi fermo un attimo per far vedere una cosa, una chicca, è quella di Maze War 1974, dopo Vernon Vinge, quando diciamo, ok, ma esistevano solo simulazioni virtuali a linea di comando? No, nel 74, già su un processore abbastanza potente, esistevano queste incredibili sistemi già in 3D, con la possibilità di video in prospettiva, erano degli antesignani degli FPS. John Carnack, levate, non ha inventato nulla, insomma, perché è del mestiere. John Carnack, il grande creatore, no, di Doom, Quake, eccetera, eccetera. Già si sperimentavano i primi sistemi. Tra l'altra cosa, Maze War è già collegato, cioè, ovviamente avevano i primi sistemi LAN, no, dell'epoca, dei laboratori. E c'era un aneddoto simpaticissimo, perché ovviamente venivano fatti girare sui laboratori molto costosi. Gli amministratori, appena vedevano Maze War, lo cancellavano, perché gli studenti stavano in continuazione a rubare tempo macchina prezioso, magari per calcoli scientifici, per giocare a Maze.
All'epoca due cicli di CPU erano... Cioè,
sì, esattamente. Cioè, questi, capito, lavoravano in 3D, con varie proiezioni, occupando rete, e quindi... E si dice, ovviamente, è una voce, che moltissimi abbiano iniziato la carriera di Hawking appunto per poter entrare, ovviamente non è vero, però diciamo che è stato uno stimolo anche per far diventare gli Hawking dei veri e propri negromanti, sia nel mondo reale che nel mondo virtuale. Volevano giocare a Maze War, volevano stare con gli altri in un mondo virtuale, e lo facevano in tutti i modi.
Da qui poi... Minecraft, per esempio, che appunto lui dice ha cominciato un nuovo mondo, anche lì è un'altra interessante subcreazione, no? Perché poi alla fine il mondo virtuale è analogo a quello che fa lo scrittore, se vogliamo citare Tolkien, è l'atto della subcreazione, o in un contesto predefinito, appunto Minecraft o quello che è, oppure lo programmo da zero o posso aggiungere qualunque cosa, però lì c'è... Se vuoi, c'è anche questo fatto, c'è un atto di creazione conscia da parte del giocatore, che può creare il suo universo, non solo quindi passivamente, ma anche attivamente.
Allora, hai centrato un problema fondamentale, è quello che loro adesso viene chiamato UGC, User Generated Content, no? Cioè una delle caratteristiche principali dei mondi virtuali, per come lo intendiamo adesso, anche se poi è un sottinsieme, ma comunque c'è, è la possibilità dell'utente di creare il proprio mondo. Cioè di poterlo proprio in qualunque momento programmarlo. E quasi tutti i mondi virtuali che io tra virgolette frequento, che, di cui parlerò stasera, hanno questa caratteristica fondamentale, cioè l'utente finale può in qualunque momento elaborare l'environment, cioè fare in modo tale che l'ambiente possa essere modificato secondo le esigenze dell'utente o degli utenti, perché la cosa a questo punto è divertentissima ed è fondamentale, l'abbiamo visto, poi ne parlerò magari un piccolo accenno, lo farò quando l'ho frequentato, ovviamente il grande esperimento Second Life tuttora funzionante, in cui più utenti possono in contemporanea gestire l'ambiente e creare quello che vogliono. Qui ovviamente l'unico limite è la fantasia. È ovvio, poi questo, guardate bene, si ricollega, se vogliamo andare a seguire un po' le slide, a Tron. Che cos'era Tron? Tron era un mondo virtuale. Tu a questo punto entri nel mondo virtuale e non solo, rischi la vita, perché a questo punto creando, distruggendo i programmi, distruggi anche le persone, uccidi anche le persone.
Tron era così... guardia per la Disney dell'epoca, sì. Anche il remake non era male, onestamente. Potevano farlo meglio, ma insomma...
Sì, tutto sommato non è stato male il remake, cioè, ne hanno parlato male, ma in un concetto di rivisitazione mediatica non era poi malvagio. Enrico, ti posso fare una domanda?
Tutto quello che vuoi.
Per estensione, diciamo facendo un'ardita estensione, secondo te i mondi, diciamo virtuali, ma nel senso forse più largo del termine, mi viene in mente... alla come si chiama? Oddio, un vuoto di venore. Quello alla Truman Show. Si possono considerare virtuali?
Sì, sì. Quando uscì il famoso Truman Show, il film, moltissimi. Guarda, attualmente va molto di allora il termine horizon, no? Cioè, praticamente alla fine ve lo dirò, cioè il mondo che tutti attendono, tra virgolette, è il cosiddetto Facebook Horizon, cioè il tentativo di Facebook attualmente in beta, ci sono persone dentro che lo stanno utilizzando. E perché lo cito? Perché a un certo punto c'è una cosa molto divertente, c'è un film, anzi una serie su Prime Video, che sicuramente l'avete sentito, che si chiama Upload.
Non l'ho vista, però.
Vedila, perché è molto divertente, cioè le persone muoiono e vengono caricate in questo sistema e ovviamente non riescono a distinguere. Allora il parallelo è palese. Truman Show sì, è un personaggio reale in un gigantesco parco, però ovviamente reale. Questo invece è una persona morta che viene caricata su un sistema che, guarda caso, si chiama Horizon. Cioè, come vedi, la membrana tra reale e virtuale, come al solito, è estremamente poroso. Cosa è reale e cosa è virtuale? Cioè, addirittura mi pare una tesi
sui giochi a premio, dei giochi a premio di Dick, lì è un mondo
bravo,
nel senso che poi lui non era, cioè forse una delle distinzioni è che non sai di essere in un mondo virtuale, se il mondo è simulato in qualche maniera non ne sei conscio,
è questa la cosa fondamentale.
Samuela Balletti che dice, ma Balletti in questo momento, a parte lei che ci sta guardando, in casa nostra il 4 nel metaverso dai 5 ai 45 anni, quindi,
grandissima, così deve essere, così. E questa porosità ovviamente, mi pare che c'è addirittura, ditemi se ho torto, ho letto da qualche parte che c'è addirittura una teoria dove lui è una sorta di sogno, cioè lui quando esce fuori, tutto il Truman Show, il Truman, vabbè, insomma il film, in realtà è come se lui si fosse una simulazione che gli hanno impiantato nella mente, o addirittura un suo sogno, quindi anche qui ritorna il sogno, ritorna l'immagine creata da se stessa, tutto il tema di Keanu, cioè oserei dire che veramente... è un tema portante da cui veramente tutti hanno preso a grandi mani e che poi
se parliamo di sogno, cioè è chiaro che i primi mondi virtuali erano quelli del sogno. Allora cominciamo a parte ma neanche Dreamlands di Lovecraft, cioè è un mondo, un piano parallelo, tu citavi prima un altro piano di esistenza, appunto, in cui
The Other Plane, sì,
le avventure, che poi alla fine la terminologia cambia, poi c'è supportata la tecnologia, però il fatto che tu puoi muoverti in un altro piano di esistenza o magico, quello del sogno e così via, anche lì di letteratura e di filmografia legati a ma era tutto un sogno, è sterminata, poi si è evoluta dal punto di vista narrativo a dargli appunto questa struttura tecnologica in cui io simulo la realtà e ne sono più o meno conscio. E perché prima ovviamente nell'Ottocento non è che puoi scrivere, c'è un computer che fa che cosa, lo sogno,
certo, buonanotte. Certo. Guarda, c'era Magic, che saluto, grande organizzatore, vabbè, di Second Life con me, di tante altre cose, ma lui ha fatto tantissime cose, che citava un bellissimo cortometraggio che si chiama, non so se lo vedete, che si chiama World Builder, ed è qui, probabilmente non vi spoilerò nulla, però è fantastico perché è una persona che crea mondi per un'altra persona, tema quindi che ritorna, e lo fa per un atto d'amore. Andatelo a vedere perché poi c'entra, ritorna Upload, ritorna tutto quello che abbiamo deciso. E ovviamente lì il confine tra reale e virtuale, ovviamente, come abbiamo detto, è molto, molto labile. Volevo dire due cose fondamentali, dopo aver detto questa prima premessa, soprattutto alcune terminologiche. Vabbè, non cito due padri fondamentali. Uno, ovviamente, è Jean Lanier, che io non ho fatto in tempo, perdonami, a dirvi... Hai ragione, Marco, non mi punire. L'alba del nuovo del nuovo tutto, scusatemi, questo libro meraviglioso, che è praticamente il creatore, tra virgolette, co-creatore lui stesso, la parola realtà virtuale, è il padre della realtà virtuale, padre moderno. In realtà poi lui spiega, cioè, l'esperimento di Sutherland, adesso non ve lo dico, vabbè, c'è tutta la storia della realtà virtuale. E lui nel suo libro ripercorre tutta la storia della realtà virtuale e anche in parte dei mondi virtuali, dicendo che lui sta vivendo adesso un secondo sogno, perché i mondi virtuali stanno diventando quello che lui sognava, ma nello stesso tempo tantissime cose che lui ha sognato ancora non si sono avverate. Quindi, come vedete, c'è ancora tanto da fare. Tanto si è fatto e ancora si deve fare. E poi il termine avatar, che c'entra tantissimo con i mondi immersivi. Io adesso c'è una slide, ed è fondamentale. Perché? Perché il concetto di avatar è permea tutti i mondi virtuali. E tra le altre cose va fatta una distinzione molto importante. Viene preso a prendere mani dal concetto dall'induismo. Noi abbiamo un concetto di incarnazione, diciamo, almeno culturalmente, no? Cioè, Dio cristiano che si è incarnato e è diventato uomo. No, nell'induismo non c'è questo concetto. Il Dio non si incarna, il Dio prende forma in varie forme, ci sono diversi avatar di Vishnu, se non sbaglio, e questo è un concetto fondamentale, perché noi molto spesso, quando nei mondi virtuali vediamo delle forme umanoidi, Non è detto. Chi comprende perfettamente i mondi virtuali e il concetto di avatar si manifesta all'interno del mondo virtuale nelle maniere più strane. Mi ricordo, cioè, il fenomeno dei furi, cioè delle persone che ovviamente erano una sorta di ibrido tra animali e uomini, ma anche forme completamente diverse. Per esempio, mi ricordo che c'era uno dei creatori di Inel Lab che amava girare con un avatar del Flying Spaghetti Monster, no? Non so se vi ricordate, no? E quindi questo gigantesco, o altri addirittura che hanno preso altre forme. E c'è questo gioco interessante sia dal punto di vista sociale che psicologico, in cui non è detto che io possa scegliere un personaggio maschile. Io personalmente, a me piace il maschile, ma potrei anche impersonare una donna, o viceversa. E questo nel giusto, poi parleremo anche di un altro argomento molto importante, che è diciamo, i pericoli, tra virgolette, dei mondi virtuali, è un esperimento interessante, perché ho la possibilità di provare, e quindi di immergere me stesso in una situazione completamente diversa, e di capirne anche le situazioni. Vi dico solamente questa cosa molto importante, che ci sono studi serissimi dove di immersione del personaggio in ambienti virtuali, immersivi, in cui io, per esempio, impersono, che ne so, un clochard, oppure una persona malata di mente. Ebbene, si è visto che, infatti, la realtà virtuale e i mondi immersivi sono macchine empatiche, cioè le persone hanno compreso le estreme difficoltà percettive, sociali, che queste persone soffrono e sentono, riescono a sentirle in maniera maggiore, e quindi le persone diventano empatiche, capiscono qual è il problema, e si è visto addirittura una riduzione, per esempio, di fenomeni di comportamenti asociali. Le persone, capendo gli altri cosa passano e sulla propria persona, percependolo realmente, cambiano il proprio comportamento. Pensate quanto è potente il mezzo realtà virtuale, e quanto possa incidere sui nostri comportamenti. È ovvio poi... Marco.
Quello che dici tu, cioè, può essere qualunque cosa, un panetto di burro, un furio, un Batman.
Un Batman, esattamente, perché io voglio, ecco... Ci sono addirittura, poi ovvio posso impersonare, ripeto, oggetti, mi ricordo, oltre il Flying Spaghetti Monster, c'era una sorta di cubo fosforescente, io gli chiesi, ma perché proprio cubo fosforescente? cioè, cubo fosforescente? No, perché aveva tutta una simbologia che ovviamente l'utente sentiva e che tra l'altro aveva un suo essere, un suo modo di essere. Poteva ovviamente solo farlo in questa maniera e solo all'interno dei mondi virtuali.
Però dipende da come tu interagisci, perché è chiaro che se io, cioè, voglio dire, una cosa sì. È l'icona, però se poi il modo di interazione è invariante per l'icona, quindi posso fare le stesse cose, se sono un cubo, se sono gli spaghetti, poi alla fine diventa solo...
Allora, concettualmente sì, perché poi calcola che il problema è questo, cioè, un conto è quello che io... allora, prima di tutto c'è un termine che è bellissimo, che è moltissimo, coniato da Microsoft, si chiama avataring, cioè come io entro nel personaggio, come io lo muovo, no? Ma, e quindi come io, proprio in termine proprio sanscrito, induistico. Nello stesso tempo è ovvio che poi io mantengo quelle che sono le mie, la mia interattività. E qui entra nel grande... mondo delle user experience, dell'interfaccia utente, no? Se ci pensate, la realtà virtuale, infatti i padri della realtà virtuale hanno detto, la realtà virtuale è l'ultimo scoglio, in senso positivo, è l'ultima possibilità dell'interazione. Quando tu interagisci col computer, usi la tastiera. Nel mondo virtuale non hai bisogno, tra virgolette, della tastiera. Infatti, la prima cosa che ti viene è il grabbing, cioè l'afferrare. E questo per gli psicologi, i sociologi e tutto il mondo di coloro che studiano le interfacce è incredibile. Non hai bisogno di digitare, tu afferri gli oggetti, li muovi. La sospensione delle regole è che l'oggetto non pesa più, quindi il concetto di gravità non esiste più. Tutti
quello che noi conosciamo sia meglio, perché è come col mouse e la tastiera.
Allora, mouse. Esatto, ma infatti ci sono anche i problemi.
Io spesso faccio più fatica a fare cose.
Marco, hai ragione, hai centrato il problema. Ad esempio, c'è questa grande cosa che adesso stiamo andando un po' fuori dal mondo virtuale, ma comunque è molto interessante. Vi ricordate il film di Minority Report?
Sì.
Quando venne fuori Minority Report, quando la famosa scena sulla lavagna, no? Quando lui a un certo punto muove le mani, tutti hanno detto, ah, fichissimo, un'interfaccia. Ebbene, gli esperti di interfaccia hanno detto, è una baggianata. Perché? Perché è una baggianata? Prima di tutto si sa, e ho letto un'intervista molto interessante, che durante il famoso, non è un piano sequenza, prima di tutto, in termini cinematografici non è un'unica sequenza, ma è fatta da tante parti. Nello stesso istante, e molte volte lui si è dovuto riposare. Perché? Perché è innaturale, infatti di solito si chiamano non puoi muovere così, nella realtà non ti metti, fai, dopo mezz'ora. E perché nella realtà virtuale molto spesso tu hai delle sequenze, e anche nei film vedi che è molto breve, perché giustamente un'ora in piedi ti stanchi. E infatti c'è tutto un sistema per fare in modo tale che il sistema interagisca con te e lì è la capacità e la volontà e la bravura dei programmatori di fare in modo tale che la tua interfaccia, cioè come tu ti devi interfacciare col mondo, sia il più semplice possibile e soprattutto il più facile possibile, che non ti stanchi da questo.
Scusa, ti interrompo, cita appunto i soldi, anche non immersivi, poi in realtà ti permettono nel bene e nel male la rappresentazione di se stessi nel mondo in cui si vorrebbe essere visti. Sì,
esatto. Esattamente.
Volevo tornare a un commento di Jack O'Lantern, perché richiama già citato Snow Crash, quindi volevo un parere di Omar. Io non l'ho letto, quindi Omar Enrico, Snow Crash.
Fai
tu, Omar.
No, sì. Te lo lascio Enrico, perché io Snow Crash faccio rotti, non l'ho letto, per cui non...
Allora, Snow Crash, allora vi dico su questa cosa, Snow Crash è il libro che per i mondi virtuali è veramente il fulcro. Adesso ce ne sono due, perché l'altro è Ready Player One, però è veramente, non a caso il termine metaverse che lui stesso ha inventato è diventato poi l'antisignano, cioè ciò che vogliamo, ciò che si vorrebbe realizzare è il metaverse. lui lo descrive molto dettagliatamente, si inventa questa gigantesca sfera con delle stazioni, una monorotaia, ma soprattutto che cos'è? È codice sorgente condiviso, cioè la possibilità di condividere con milioni di utenti e, nella famosa antica regola che tutti i programmatori osannano, the rules, le regole sono il sorgente, cioè tutto quello che il codice ti mette a disposizione è quello che puoi fare. E quella è la paura, sfruttare questo codice per creare qualunque cosa. Mi ricordo che c'è una scena meravigliosa in Snow Crash in cui c'è un signore che ha la grande capacità di simulare il fumo di una sigaretta virtuale che lui sta fumando. E quindi si entra anche nella modellazione matematica, se ci pensi, cioè nella capacità di simulare all'interno di un mondo virtuale tutti quelli che sono i fenomeni fisici, ma anche di interromperli, bloccarli. Potrei ad esempio fare in modo tale di simulare un gigantesco spazio in cui non c'è gravità, oppure c'è minore o maggiore gravità a secondo di quello che mi serve. Ed è questa la grande potenzialità. Snow Crash è l'esempio, poi adesso non vi racconto la storia, andatela a vedere, perché andatela a leggere, perché è molto interessante. Questo è portato all'estrema possibilità. Da quel momento Neal Stephenson è diventato ne parlavo prima, è un po' lui in un'intervista ha detto un po' la sua croce e la sua delizia, perché Neal Stephenson ha scritto tantissimi libri, però tutti se lo ricordano per Snow Crash e continuano a citare Metaverse. Tra l'altra cosa c'è una cosa anche interessante, perché un grande creatore di mondi virtuali, uno dei creatori di Ultima Online, che si chiama Ralph Koster, in una sua recente, durante una convention che si chiama GDC, Game Developer Conference, è la conferenza in cui si riuniscono tutti i migliori sviluppatori di giochi a livello mondiale, e ha tenuto una bellissima conferenza dove a un certo punto ha detto Snow Crash is the bullshit. Perché? Perché sicuramente, sì, è molto forte, ma lui ha dato una motivazione molto forte. Perché? Perché sicuramente è il romanzo che ha rotto l'argine e ha influenzato tantissimo gli sviluppatori, ma non può essere assolutamente preso come caso per realizzare un reale mondo virtuale. Cioè, è fonte di ispirazione, ma non si rende conto. Perché? Perché è un'opera letteraria. E quindi non porta agli enormi problemi sociali, psicologici, tecnici che i mondi virtuali devono affrontare. E quindi ha detto sì, prendetelo come punto di riferimento, ma non così tanto. Non a caso, e qui da Snow Crash passo a Ready Player One, perché oserei dire scusami, faccio una piccola premessa. Se metti un attimo Alpha World, la 25, faccio questo collegamento che secondo me è molto importante. Alpha World è stata sviluppata da un programmatore il cui avatar principale si chiamava Protagonist. Il personaggio principale di Snow Crash si chiama Hero Protagonist, eroe protagonista, cioè non molto semplice, banale. Ed era, e lui stesso nelle sue memorie scrive che praticamente era tale la volontà, la voglia di creare qualcosa di simile al metaverse di Snow Crash che praticamente esce fuori con Alpha World. Alpha World è il... ce ne sono stati altri, però diciamo attualmente è ancora attivo, non si chiama Alpha World, si chiama Active World, andatelo a vedere, activewords.com, si può ancora navigare, e se vai nella slide 26, praticamente questa cosa che secondo me è fantastica, c'è praticamente un posto, spero ancora che ci sia, questo, in cui esattamente... è una specie di altare che è stato elevato al primo utente che è stato simulato, si chiama CY, ed è il suo avatar in metallo, quindi hanno fatto, se ci pensate, una sorta di...
Ma è morto?
No, non è morto, no, assolutamente no. Beh, adesso non so, stiamo parlando, non so se... No, era solo per celebrare, praticamente è un monumento virtuale per ricordare un evento virtuale. Io direi che veramente qui le categorie tra vero e falso si sono completamente annichilite. Io ultimamente, credo 5-6 anni fa, l'ho ancora intravisto, è ancora lì, è visitabile, ma non è detto che ci sia ancora, quindi infatti l'ho subito
screenshot.
Sì, ho fatto subito screenshotato perché è fantastico. Infatti c'è scritto ACY, il primo utente che è entrato in Alpha World o Active World, non ricordo, ma comunque, e che praticamente ancora viene simboleggiato. È ovvio che su questo grande in questa grande via tutti gli altri hanno percorso. Mi vorrei fermare un attimo perché è ovvio tutto questo discorso non esula poi nel mondo diciamo letterario. Ne parlavamo prima con Omar. Disclosure, Rivelazioni, Il Tagliaerbe, Johnny Mnemonic, ti lancio Marco e Omar degli uncini enormi. Quello che vedo la TV, quello che vedo in questi grandi Rivelazioni, il libro.
No, lì bisogna però Enrico, ad aver convenuto, bisogna fare due distinzioni sostanzialmente.
Sì.
Perché parliamo che il libro è eccezionale. Tra l'altro il libro è, secondo me, è uno forse uno dei migliori di Crichton. Secondo me sì, perché per tutto senza... Allora, Marco, stavolta non do spoiler, se è ben chiaro. No, comunque il libro leggetelo perché è uno splendido... Secondo me è un... Si può dire che è un industrial thriller, perché praticamente parla sostanzialmente di spionaggio industriale, parla dei meccanismi di scalata delle società, ed è praticamente condito, cioè tratto anche trattato molto bene dal punto di vista di plausibilità tecnologica. Ahimè, il film si è ridotto a due cose, una veramente brutta e una veramente bellissima. Quella brutta poi, ecco, quella brutta poi dipende dai punti di vista, ecco, siamo ben chiaro, per l'amor del cielo, a questo punto estraniamoci però da questo.
I 62 no, come erano i no, i 25 no, no, no.
Esatto, bravo. Cioè, praticamente hanno costruito un film in cui il discorso della, chiamiamolo, della molestia sessuale da parte di Demi Moore a Michael Gallagher, come se fosse il fulcro del cinema, nel libro proprio è una sottotrama tranquillissima praticamente, cioè non è così enfatizzata come cosa. Però quello che in effetti io devo dire non l'avevo mai notato, ma qui ovviamente avendo Enrico che è uno dei massimi esperti mi raccontava, il famoso corridoio,
sì,
che tra l'altro poi Enrico prima non
fatto te lo benissimo
il nostro sistema di co-working in ufficio l'abbiamo soprannominato corridoio, fra parentesi. Infatti all'inizio ci si vede sul corridoio, ma nessuno capiva la citazione. Comunque ovviamente il famoso corridoio, mi diceva Enrico, che era fatto con una notevole veridicità e non per plausibilità, no, ma comunque con una,
Ha
fatto bene, ha fatto.
Sì, tanto è vero che il famoso tappeto, no, di esiste, i sistemi laser che loro immaginano assomiglia tantissimo alla tecnologia che è stata attualmente utilizzata per Steam VR, che è la cosiddetta tecnologia Lighthouse. Il visore, ovvio è qualcosa di futuristico, ma è abbastanza vicino, ma soprattutto poi l'interazione, il famoso angelo, no? Che era questo giocante che era il tuo aiutante, è una concezione che nei mondi virtuali ha avuto successo. Faccio anche un'altra parentesi.
Che tanto ti ricordi, cioè l'angelo però ha avuto anche la sua nemesi nel paperclip di Windows, ti ricordi?
Esatto, è fantastico questa cosa, no? Perché giustamente, cioè vedi, quello che era doveva essere un sistema di ausilio, no? Cioè, poi è diventato in realtà tutto il contrario, cioè perché tutti levavano, no? La prima cosa che facevano, cliccavano e levavano.
Per l'ausilio, dire... Gil, scusa se ti interrompo, che dice appunto
vai, Marco.
L'aspetto di ausilio a chi ha degli handicap. Cioè effettivamente sì. Il computer
altro tema virtuale fondamentale. Questo, allora, prima di tutto volevo dire due cose. Prima di tutto non volevo diminuire, cioè la battuta sui 25 no non vuole assolutamente sminuire chi ovviamente l'ha patito veramente. Ovvio che non era questo il contesto, non volevo essere, però a me faceva ridere perché lui diceva mi raccomando, ho detto 25 no, quindi non era valido. Vabbè, non è questo. Però introduce due temi fondamentali. Uno, hai detto te, è proprio l'utilizzo dei mondi virtuali per le persone portatrici di handicap. Spero di avere una terminologia corretta, non voglio assolutamente offenderli. Perché? Perché il mondo virtuale ti rende la possibilità, a, in vario modo, di far interagire con il mondo virtuale anche persone che non se lo possono permettere. Cioè, il camminare dell'avatar, io più di una persona ho sentito, ovvio, persone che ahimè erano camminare, che hanno almeno percepito l'idea del cammino, che ancora di più in realtà virtuale. Dico questa cosa che è pazzesca. Io ho conosciuto il professore Giuseppe Riva, che è un professore del Politecnico, scusa, dell'Università Cattolica di Milano, il quale ha fatto tantissimo studio sulla realtà virtuale, e mi diceva, poi ho ritrovato ovviamente tutta la ricerca, la realtà virtuale viene utilizzata per i grandi ossionati. Pensate, cioè si è dimostrato che gli ossionati, come sapete, hanno delle cure molto particolari e hanno una pratica che mi hanno raccontato, io la dico, ma perché per farvi capire quanto è dolorosa, devono praticamente sbendare, nello sbendaggio ovviamente ci sono delle cose molto particolari, la pelle va via, no? E quindi va via, procura dei dolori terribili. Tra le altre cose, da quello che ho capito parlando con un infermiere, in parte si deve fare per far rigenerare la pelle. Ovviamente questa operazione si fa sotto morfina, perché non è possibile farlo in maniera, poi ci sono altre tecniche. Sono stati fatti degli studi dove la persona viene immersa in un mondo che si chiama Snow, cioè non ha nulla a che fare con Snow Crash, Snow è un mondo, e praticamente si è visto che il livello di dolore è diminuito tantissimo, a livelli forse addirittura si può farlo. Perché? Perché la capacità della realtà virtuale è l'immersività, che non è solo percettiva, è completamente inserita, fa in modo tale che le persone abbiano quasi un distacco dal corpo, passatemi l'idea, poi ovviamente ci sono i termini molto corretti. E pensate a che cosa si può arrivare con l'utilizzo della realtà virtuale. Ed ecco perché poi con Marco ne dicevamo, c'è la motion sickness, è ovvio, perché l'orecchio interno percepisce, tutto il sistema vestibolare percepisce delle cose che non sono reali, e quindi c'è la classica cinetosi, cioè così come quando io sto in macchina da bambino, no, giustamente non percepisco la via e mi sento male, l'orecchio interno è sfasato. Io l'ho provato come esperimento, il DK1 aveva un sistema che ti muovevi e c'era un casolare, no, che infatti si chiama Tuscany Demo, un casolare, mi sono mosso troppo velocemente, tac, perché gli occhi, quindi il cervello percepiva il movimento ma non ti stavi muovendo, quindi il sistema vestibolare era completamente fermo. Questa desincronizzazione prova ovviamente il cervello ha completamente
sì, perché il cervello dice se io non percepisco l'accelerazione, ma sai, perché mi muovo vuol dire che sto male, intanto lo vomitiamo e poi vediamo che succede.
E poi vediamo che succede, ovvio. E infatti ci sono tutte le tecniche, adesso c'è un grande studio, cioè si è capito, perché qual è la differenza del 95 oggi? Che si è aumentata la velocità di refresh del schermo, si sono attuati sistemi submillimetrici, c'è un miglioramento tecnologico che ha diminuito ovviamente questa problematica.
Però Omar, allora dai che non ci siamo ancora, dai, che dici?
E qua praticamente sarebbe la somma, penso che sia il nirvana per ogni... per ogni appassionato e no di realtà virtuale, che è il ponte logami. Tra l'altro, Enrico, qui c'era, non so se ti era capitato di vederlo, c'erano state anche un bellissimo paio di puntate dove c'erano quelle, tra l'altro erano, se non mi ricordo male, ambientate diciamo nell'universo di Sherlock Holmes, dove c'era Moriarty, che a un certo punto lui veniva ingannato e fatto entrare a sua volta in un universo simulato, per cui era un personaggio, un universo simulato, messo in un universo simulato, per cui era veramente...
Tema che se ti ritorna nel tredicesimo piano, che io cito, in cui giustamente loro escono dal mondo virtuale e poi dice: ma no, in realtà noi siamo in un mondo virtuale che simula un altro mondo virtuale. Quindi è un tema che ritorna, questo del tredicesimo piano. Chiedo scusa, quello che tu hai citato è un grande gioco. Si riallaccia al famoso demone che inganna di, e via dicendo, Platone e tutto il resto. ma poi anche un grande possibilità letteraria. Volevo dirti questa cosa che forse... Ah no, dimmi, scusa, non ti voglio interrompere, dimmi. No,
tra l'altro una cosa che Marco non abbiamo mai citato, che una, per esempio c'era stato anche un bel paio di puntate di... Anzi, no, una sola, perdonatemi, di... No, un paio, di cui una me la ricordo bene, l'altra un po' meno, di sempre di Next Generation, dove c'era anche un utilizzo interessantissimo, che penso che tra l'altro, diciamo, della realtà virtuale, dove praticamente c'era, non so, quella puntata in cui c'era Jordi LaForge, il capo ingegnere, che doveva praticamente, mi pare, non dico se riprogettare o rivedere il motore dell'Enterprise, ritornava in maniera simulata quando l'Enterprise era stata progettata per apportare...
Si innamorava dell'ingegneressa,
variazioni. No? Del esatto, della Bramba, mi pare che si chiamava.
Sì, una cosa del genere.
E quella lì era anche un'interessante applicazione della realtà virtuale, secondo me, la simulazione, ma simulazione esatto, vista come rielaborazione del, diciamo, come elaborazione per la simulazione, senza causare danni sostanzialmente poi alla fine della fiera.
Allora, calcola che l'attuale sistemi, allora, a livello enterprise, cioè di società, è questo che si vuole fare. Il sistema di Microsoft cerca di fare proprio questo. Io ho assistito a un bellissimo simposio qui a Roma in cui tantissime società lo utilizzano come sistema remoto di addestramento, ma anche di guida. Cioè, per intenderci, se io ingegnere della Boeing devo al volo vedere lo spaccato del motore perché ho bisogno, che cosa faccio? Mi condivido il sistema in realtà virtuale con altri ingegneri. Al volo vediamo lo spaccato tridimensionale in realtà virtuale o augmented reality, in realtà potenziata o aumentata, che dir si voglio, e posso collaborare con gli altri simulando. Allora vedo che la paletta numero 35 non è sbagliata, la spostiamo e la Boeing in collaborazione con non ricordo se l'Airbus o la Boeing in collaborazione con Microsoft sta facendo proprio questo.
Noi
adesso c'è il tema del digital twin. Sì,
noi una cosa similare l'abbiamo sempre con Microsoft, che praticamente utilizzando quello che una volta era una Vision, si chiama Dynamics.
Dynamics, era... Dynamics 365, sì.
Una sorta, diciamo, di super gestionale, chiamiamolo così,
sì,
noi si fanno praticamente le simulazioni con quello, di scenari.
Ma calcola livello... che attualmente Microsoft, che ha un grosso prodotto che si chiama SharePoint, SharePoint ha la versione virtuale in cui tu, oltre a muovere documenti, come si faceva nell'Angelo, se ti ricordi, del corridoio, tu aprivi e c'avevi il documento virtuale, in SharePoint muovi intere macchine.
Sì.
E quelli sono, SharePoint nasce come gestione documentale, no? È un CMS, un Content Management System, un Document Management System, e io muovo intere macchine, ma in realtà sto muovendo, in realtà virtuale, oggetti virtuali. Allora, c'è il grande tema attualmente molto che si sta avendo proprio in questi mesi, del cosiddetto digital twin, cioè il mirror digitale, il mio twin, scusami, è... In inglese dice?
Non mi gemello. Viene dal...
Gemello, il gemello digitale, cioè la rappresentazione tridimensionale. Per esempio potrei avere la Digital Twin di Roma, in cui ho la rappresentazione di Roma con tutti, per esempio, che ne so, i semafori, tutti i sistemi intelligenti, di intelligenza artificiale e non, che interagiscono e danno dati al mio gemello digitale, mostrandomi, per esempio, che ne so, la posizione dei treni o di tutto quello che io voglio. Ovviamente, che so, ci saranno chi lo vorrà vedere in realtà virtuale completamente immersivo, o l'utente finale lo potrà vedere in realtà aumentata. E qui quindi è l'altro mondo virtuale, è un mondo virtuale in cui il piano reale è più dominante rispetto a quello virtuale. Perché? Perché sconfina nel continuum, quello che viene definito tra la realtà virtuale e la realtà potenziata, in realtà verso più la realtà potenziata, cioè io ho la realtà e quello che mi circonda, e lì aumento le informazioni all'interno di quello che vedo attraverso dei sistemi, e quindi posso in qualunque momento fare in modo tale, che ne so, di aggiungere dei metadati o dei dati all'oggetto che vedo. Per esempio potrei fare in modo tale che questo libro lo vedo e mi dice in automatico tutte le informazioni fondamentali, il suo ISBN, chi è, potrei collegarlo, potrei fare mille, questo ovviamente le possibilità sono infinite. e c'è tutta un nuovo parte dell'informatica che adesso sta avendo molto, che si chiama spatial information o spatial computation, computational spaziale, che sta cercando proprio di fare questo. Che poi, se ci pensi, è un po' il gioco di Ender. I militari lo fanno da tempo in memoria. Infatti, in questa bellissima cosa ci facevano vedere che in un campo di battaglia completamente simulato c'era poi un sistema sinestetico. Parolone per dire che a un certo punto c'era un'unità reale la cui proiezione entrava nel mondo virtuale. Ecco. Quindi loro praticamente, c'era un'unità che praticamente doveva sparare un laser in un oggetto simulato, quello che loro facevano nella realtà veniva poi ribaltato all'interno della realtà virtuale, e quindi coloro che simulavano e facevano un'esercitazione reale, nelle specifiche era una simulazione NATO, vedevano quello che avveniva realmente. E quindi c'era l'unione di queste cose veramente fantascientifiche.
L'aspetto didattico è stato un po' trascurato fino adesso, cioè nel senso che potrebbe, l'aspetto didattico, cioè vedere Roma antica per insegnare, non tanto per in ambiente corporate, in ambiente scolastico, forse anche perché il costo.
Allora, capiti Marco a fagiolo, perché è stato io come solito sai che sono molto pazzo, e quindi ho contattato il professor Fischer, che è uno dei ho collaborato con lui, ha fatto Rome Reborn, il progetto si chiama Rome Reborn, andatelo a vedere, e praticamente loro che cosa hanno fatto? Hanno ricreato Roma, la Roma antica, credo del 365 d.C., se non sbaglio, così come era, la vedevano, e tu puoi entrare nella Roma antica e vederla. E è questo, ecco, questo è veramente la realtà virtuale che io vorrei. Cioè, infatti, tra le altre cose, col professore è una persona fantastica, loro erano partiti prima da una simulazione metrica, cioè loro volevano praticamente ricreare al centimetro Roma, poi si sono resi conto che, perché era interessante dal punto di vista archeologico, e poi hanno detto no, ma ha un grandissimo valore didattico. Rivedere, io poi vado oltre, perché a un certo punto mi ero fissato, come le mie solite, avevo contattato l'associazione romana di latino, perché volevo che un mondo virtuale in cui filologico, cioè, ho detto ragazzi parliamo in latino, entriamo dentro, parliamo in latino, ci comportiamo in latino, mangiamo latino. Almeno. Cioè io vorrei rivivere il forum così com'era. Voglio entrare, voglio vedere Caterina che mi dice esattamente le parole che mi aspetto, e me lo dice in latino filologico. Sì. Perché usque tandem, che non so, e c'è una mia registrazione, a un certo punto dico voglio andare per strada, voglio giocare con i dadi, come facevano i romani, costruito, lo posso, infatti io mi dispero, e perdonami questa enfasi perché veramente lo sento, cioè abbiamo tutta la tecnologia per farlo, potremmo fare veramente la città del sole in senso, no, nel grande Giordano Bruno, grande o cattivo che sia, in cui lui diceva, no, lui si immaginava, lo studente passa, vede delle grandi sculture e impara, noi possiamo andare oltre, potremmo farlo, ahimè lo facciamo poco. Lo facciamo pochissimo
è ancora elevato. Dice che comunque in ambiente appunto sempre di formazione professionale, sì, anche la sicurezza viene utilizzata molto, certo, per formare i laboratori all'antropologia chimica e così via. Angelo Fascella cita il museo virtuale che ricrea Bologna nel passato.
Bologna, sì, il progetto, conosco il creatore, Bologna virtuale, molto molto bello. Ci sono tantissime, cioè io mi immagino, che ne so, veramente un miliardo di persone vestite da romano antica, ognuno che fa qualche cosa, no? Cioè io, che ne so, voglio essere Caterina, entro dentro e mi immergo in Caterina, dove però non faccio una ricostruzione, con tutto rispetto, meravigliosa, che fanno tantissimi giochi, no? No, la vivo in maniera filologica, quindi mi vesto, mi comporto, parlo così come noi pensiamo, perché ovvio, una cosa che mi ha detto il professore, ha detto sì Henry, tu capisco tantissimo, tante cose non le sappiamo, cioè ci possiamo avvicinare a quello che è la verità, ma non sappiamo. Per esempio lui, una cosa che ha fatto molto bello in Rome Reborn è che ha colorato le statue, no? Sì. Questo è un grande, cioè, infatti tutti mi dicono ma come? E questo poi si ritorna, no, a Winckelmann, tutto il problema delle statue bianche. Perché? Perché il colore si era scolorito, ma gli archeologi hanno ritrovato. E quindi rivedere un arco oppure la statua di Cesare vestita ma colorato, noi sappiamo perfettamente perché gli archeologi hanno trovato dei pigmenti, no, che erano rimasti e hanno ricostruito i colori che presumibilmente in maniera quanto più possibile scientifica si avevano. E rivedendole sembrano pacchiane, ma loro erano tranquillamente abituati, non erano questo marmo bianco splendido, no, erano colorati perché piaceva il colore. Probabilmente tutte le statue del Colosseo,
sì, ma anche quelle erano... greche, tutte le
sì,
quelle...
sì. Cioè, noi abbiamo questa idea ottocentesca del Canova, no? Che giustamente ha influenzato queste forme eteree, il Cristo velato, meravigliose opere di un valore eccezionale. No, un romano non avrebbe detto, non gli sarebbero piaciute.
In bianco e nero,
no, esatto, avrebbe detto sono in bianco e nero, non sono colorate. Non... Quindi pensate cosa.
Raffaele Di Palma cita anche di Pompei virtuale, realtà virtuale, che ce ne sono a bizzeffe.
Sì, 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 ma guarda, allora, di esperienze ce ne sono tante. Tra le altre cose, qual è il problema? È quello che dicevamo all'inizio, cioè sono esperienze meravigliose in VR, però stranamente non sono multiutente. Cioè non sono mondi virtuali, immersivi. Sono esperienze meravigliose, perché il lavoro fatto è veramente straordinario, ma tu ti immergi da solo. Invece la mia ottica era un po' diversa, perché dicevo, no, attenzione, se... tutti partecipiamo, se ci pensi è un gigantesco gioco, un LARP diremmo oggi, no? Un gioco dal vivo in cui però lo mimiamo con la possibilità veramente di farlo, perché con tutta la buona volontà...
Però se fai solo parlare in latino ci avrai tre utenti, te, me e forse Omar, cioè voglio dire...
Ma non so, io mi sforzerei, forse, ecco, hai ragione, io...
C'è come... la parte commerciale o ludica poi alla
sì,
fine...
Sì, hai ragione, forse, non lo so, aiuterei l'utente sotto con un, non so, con un microfono che mi dice di usare Clina, oppure che ne so, Cesare,
un po' pad di Google Translator, cioè mi viene in mente... No.
Ma guarda, tu l'avevo visto che c'è un praticamente uno dei motori di sintesi da testo a parlato, che è una versione latina fatta da un'università tedesca, che praticamente l'avevo pure contattato, dice, sì, guardi, praticamente per loro ovviamente era un esperimento a livello universitario. Io se fossi per me integrerei tutto, cioè metterei intelligenza artificiale, sistemi di farei veramente un qualcosa. Mirai, hai ragione, e qui ditemi voi dove mi devo bloccare, perché poi io continuerei per ore. È un po' la disillusione, cioè qual è il problema? Abbiamo tanti mondi virtuali attualmente, se vuoi far vedere la lista, sono, ne cito quasi 15 diversi, però i problemi sono tanti.
Aspetta, ho sbagliato slide. Aspetta, molti
no, non voglio levarti tempo.
No, vediamo, volevo mettere la lista dei mondi virtuali, ho sbagliato io.
Era per dirti...
Eccoli qua.
Qui, per darvi solo, questi sono solo alcuni. Qual è il grosso problema? Allora, come detto, dei costi. Sì, attualmente il Quest 2 costa, credo, 329-399 euro, però è anche vero che comunque sia, non è facile, cioè, c'è tanta possibilità, cioè ci sono le console, quei soldi magari proprio una console. La PSVR, poi c'è un problema tecnologico, cioè la PSVR, la tecnologia che usa la PSVR non è la tecnologia che viene usata a PC, non è la tecnologia che viene a Oculus. L'interfacciamento è possibile, farraginoso, PSVR è proprio un mondo a parte. Cioè siamo in un momento tecnologico come delle famose guerre di console, che poi tuttora persistono in parte, in cui non c'è un'interoperabilità. Allora moltissimi hanno detto, che cos'è il metaverse? Beh, il metaverse è internet. Non è quello che io o tanti come me si immaginano, è quello che abbiamo, quello è il vero, verso il metaverse. Sì, tutto questo è molto bello, è un sogno quasi utopico, ma è internet. Nella realtà abbiamo tanti mondi virtuali che tra di loro, il vero metaverse qual è? Coloro che riusciranno a collegarli, a fare in modo tale, per esempio, che se il mio avatar io lo creo in VR chat, me lo ritrovo in un altro mondo virtuale, non devo ricrearlo. E ci sono delle proposte. Però anche questo è, come ha detto giustamente Marco, che sta molto più da bravo fisico, vede qual è la realtà, e glielo dico veramente con un tono enfatico e di ammirazione. Io forse volo troppo alto, ma ahimè c'è pure una parte commerciale, cioè, questi sistemi sono estremamente costosi e quindi devono essere in qualche modo sviluppati. È ovvio che devo fare qualcosa che sia quanto più possibile omnicomprensivo, che cerca di catturare quante più persone. Specializzarlo sì, fa fare dei voli pindarici, però bisogna sempre calarsi sulle esigenze. E ognuno cerca di fare il proprio bel giardino, no? Ogni mondo si fa il proprio sistema, perché dice, vabbè, tu devi entrare qua dentro. Cercare di fare in modo tale che uscire da questo, per andare verso un altro, sì, ni, vedremo. Quando ci fu il grande fenomeno di Second Life, Lindel Lab e Philip Rosenthal, a un certo punto lui cercò di liberalizzare, tant'è vero che da una costola del progetto venne fuori il progetto OpenSim, cioè tutto il codice sorgente della macchina, ecco, Second Life in alfa nel lontano 2001, a un certo punto Philip Rosenthal ha spinto addirittura per fare un protocollo comune, cioè per fare delle regole che più mondi potessero utilizzare.
Cita appunto che ci sono startup che lavorano all'Avatar 1.
Sì, ce ne sono tante. Addirittura si è addirittura chiamata in causa la blockchain, cioè potrebbe essere utilizzata la blockchain come sistema di comunicazione appunto sicuro, per fare in modo tale che la tua identità sia riconosciuta, perché la blockchain garantisce il tutto, che tu sia quella persona con quella identità, e poi in automatico, essendo un bene virtuale, completamente virtuale, tu lo condividi e fai in modo tale che l'interscambio, perché poi alla fine è uno scambio tra i mondi virtuali, sia possibile.
Però appunto, il problema qual è che non è la forma, cioè non è che se io salvo il GIF, la cosa o la mappatura, quello che è importante è come interagisco nei vari contesti, perché...
Allora, se qualcuno sta dicendo, ma se io in realtà, appunto, dato che adesso ci sta un fenomeno, quindi andiamo molto sul tecnico, perdonatemi, io mi occupo anche di blockchain, utilizzo tre grosse blockchain, c'è il cosiddetto fenomeno delle co-chain, cioè praticamente adesso ci sono tantissime, adesso perdonatemi, non entriamo perché sennò veramente, no, però c'è la possibilità di far parlare tra di loro le diverse blockchain, perché adesso ne abbiamo tante. Chi più, chi meno, chi più utilizzata, chi meno utilizzato, non entro nel contesto economico, se no non ne usciamo, ma dal punto di vista tecnologico tra di loro non si parlano. Allora i vari sviluppatori, le varie società stanno incominciando, attenzione, cominciamo a sviluppare qualche cosa che permetta la comunicazione tra le diverse chain. Io adesso, perdonate, cito Algorand, che ha lanciato questa idea. Algorand è una, tra le altre cose, è un orgoglio italiano, perché praticamente Algorand è stata fondata da Silvio Micali. Silvio Micali è un italiano, un professore italiano bravissimo, che ha vinto il premio Turing e che attualmente si trova all'MIT e che ha fondato questa società facendo una blockchain completamente diversa da quella che conosciamo, con tecnologie completamente, con protocolli, regole e crittografia completamente differenti. Infatti viene chiamata una next chain, e che ha proposto anche lui: signori, incominciamo a parlarci, perché altrimenti non andiamo. Su questa idea si potrebbe innestare ovviamente la possibilità che l'identità tra di loro possano fluttuare, essere interscambiabili tra le diverse catene e poter così dialogare tra di loro. Bloccatemi, perché sennò io parlo fino a notte fondo e non voglio...
Ma abbiamo già passato l'ora, quindi in realtà dovremmo chiudere. L'unica cosa che volevo accennarvi è prima dei commenti finali, è che fisica delle particelle elementari, in realtà le particelle virtuali, il mondo quantistico è fatto di particelle virtuali, cioè il fatto che ogni singola interazione in realtà si porta dietro tutta una serie di, praticamente è la conseguenza del principio di indeterminazione di Heisenberg, cioè così io non so posizione e velocità di una particella contemporaneamente, in realtà non so neanche quali particelle sono a livello microscopico. Quindi queste particelle sono dette virtuali, perché in realtà non è che esistono ontologicamente, ma tutte insieme, la somma di tutte queste particelle fa un contributo al campo, alle interazioni, appunto, in cui devo tenerne conto, altrimenti non vengono fuori numeri sbagliati. Quindi in realtà il mondo microscopico è virtuale, l'aggettivo che si usa è virtuale. Poi quanto questo si trasponga come piano di esistenza, perché è semplicemente legato all'indeterminazione della meccanica quantistica, è discutibile. E soprattutto come poi questo, lo stesso aggettivo, poi abbia, che relazione abbia con i mondi virtuali. Però c'è da dire che piani diversi di esistenza sono comuni anche nel mondo della fisica, insomma, anzi, nel mondo della meccanica quantistica sono imprescindibili. Quindi è chiaro che questi mondi costruiti nel contesto informatico hanno loro stessi una, perché poi se uno interagisce sempre lì, hanno una valenza appunto ontologica quasi pari a quello del mondo reale, però poi non bisogna fare confusione, ovviamente.
Certo. No, guarda, io infatti quando tu mi hai detto questa cosa, che io in fisica sono un po' debole, perché avendo fatto solo fisica, diciamo, ingegneria, dove è molto specifica, cioè semiconduttori, fisica quantistica, giusto quello che ti serve per capire come funziona un semiconduttore e tutto il resto che viene, e rimango sempre molto sbalordito, perché una delle tante cose che mi dicono è: ah, ma allora la teoria quantistica... Allora mi viene sempre quello che dice Charles Lanier, no? Dice: signori, i vostri visori non sono altro che dei modulatori di fotoni. Cioè, stanno inviando al vostro occhio dei fotoni che hanno delle forme che l'occhio riconosce. E qui c'è un altro grandissimo tema, che è la cosiddetta BCI, no? Brain Communication Interface. Cioè, il sogno di evitare l'occhio, mandare... E ci sono degli studi, ovviamente... abbastanza pionieristici, se ne sta occupando anche Elon Musk, no? Con Neuralink, cioè di poter direttamente andare a comunicare evitando gli occhi e tutti i nostri cinque sensi, entrando a parlare direttamente col cervello. Esistono ovviamente studi relativi a persone ovviamente che hanno problemi, per esempio ci sono primi studi su delle cose e lenti, no? Oppure già l'impianto cocleare, no?
I pixel, ma già chi non vede che c'è quelli da 4 pixel
è già tantissimo, però sì. Ovviamente siamo molto più... Considerate che un buon sistema di realtà virtuale attualmente lavora a 90 frame, la media, dovrebbe più sale meglio, a 90 frame al secondo con risoluzioni pazzesche, stiamo parlando di 2K, pensate la potenza computazionale che deve avere. Infatti questa è una grande battaglia che poi ovviamente faccio all'interno del mondo virtuale. Il Quest è un ottimo sistema, però se noi vogliamo andare verso sistemi computazionalmente molto potenti, cioè vogliamo arrivare per esempio alla risoluzione dell'occhio, beh, qui abbiamo bisogno... C'è addirittura uno studio meraviglioso in cui si ipotizza l'utilizzo dei supercomputer quantistici per il ray tracing, cioè una tecnologia, una tecnica di rappresentazione che è quella più vicina alla realtà, in cui il raggio incidendo sulle superfici produce l'oggetto, grafica, quello che è poi la vista normale, no?
La grafica vettoriale di un tempo, cioè il monitor a schermo.
Perché c'è il raycast, che è appunto la grafica vettoriale, poi c'è il ray tracing, cioè quindi io il tracciamento del raggio, quindi io faccio proprio l'equazione matematica che incide sull'oggetto e mi studia come l'oggetto rifrange, che poi è il sistema di visivo umano, no? Cioè tu la luce incide sugli oggetti e vedi tra virgolette il suo riflesso. Ovviamente queste equazioni sono state, tra l'altro non sono molto complicate, sono state utilizzate, e poi sono le equazioni che vengono utilizzate ad esempio dalla Pixar, no? RenderMan, il motore che è alla base della Pixar, potrebbe spingersi veramente a risoluzioni incredibili, non viene fatto perché ovviamente non è utile.
Poi no, c'è Uncanny Valley, no? C'è la famosa Uncanny Valley che...
Esatto, infatti volevo dire, c'è un problema psicologico, cioè nel senso, io man mano che mi spingo verso quello, però potrei tranquillamente, se vedete adesso il raycast, ray tracing nelle moderne schede sono praticamente quasi appaiate, cioè c'è talmente tanta potenza che posso utilizzare tutte e due, e quindi ottengo delle simulazioni praticamente quasi indistinguibili. Tant'è vero che è stato proposto un test del Turing, test di Turing della realtà. Cioè, così come io non riesco a distinguere tra un sistema artificiale, no, di intelligenza artificiale avanzato, e un uomo, potrei fare un test in cui io ti presento un'immagine e tu non riesci più a distinguere. Se poi io riesco in qualche maniera a mandarti queste informazioni direttamente al cervello, tu non hai nessuna possibilità di capire qual è la realtà. E quindi questo... Per concludere la fantascienza, ci riportiamo all'origine, potrei diventare quel demone terribile, no? Sto ricreando la caverna, no? La caverna in cui io mi immergo.
È l'universo simulato di Matrix. Quindi
esattamente. Ma già Putnam ne parlava, adesso perdonami. Cioè, potrei veramente fare in modo tale, e forse un giorno ci arriveremo. Il problema è: commercialmente vale? Serve? Qualcuno si sta ponendo il problema, forse no. Sono sogni abbastanza tecnologicamente, tra virgolette, fattibili, ma che forse non hanno l'esigenza di esistere.
Beh, bisogna non so... l'applicazione commerciale, appunto. Omar, conclusioni del 2020, ultime opinioni, visto che siamo in chiusura, perché oramai siamo un'ora e un quarto, quindi direi...
Sì, scusate. Non...
Ma direi generiche o diciamo generiche?
O sulla tanti realtà. Voli pindarici e poi una macchina molecolare di 300, quant'è, 450 basi sta distruggendo, non voglio dire l'umanità, ma comunque ha fatto 1,5 milioni.
Esatto, esatto.
Ma io, sai, cito sempre molto Telmo Pievani. Telmo Pievani, questo grande scienziato, che ha detto: signori, non potete sconfiggere una macchina molecolare che ha milioni di anni di capacità. In effetti... sapienza, tra virgolette, no? Cioè, siete scimmie con il pollice opponibile, mi fate quasi pena, no? Adesso non l'ho detto così, però insomma...
cioè... C'è Enrico De Anna che chiedeva del tagliaerba, eccolo qua.
Sì, sì.
Abbiamo parlato al volo e...
Ma...
Sì, Omar.
Bello, tutto sommato, però un po', da un certo lato, un po' rivedendolo dopo, diciamo, quando era uscito, mi ricordo, dall'altro l'avevo visto anche al cinema... Ovviamente effetti speciali, bellissimo, poi tra l'altro già ai suoi tempi venduto come il primo film sulla realtà virtuale, che allora era veramente cosa mai sentita, veramente... Certo, rivedendolo adesso...
Ecco, film per film, però volevo, prima di chiudere, volevo ricordare il Nirvana di Salvatore, che secondo me... È un bel film cyberpunk italiano, in realtà virtuale.
Tra l'altro film sottovalutatissimo, secondo me.
Un bel film.
Tra l'altro, il fatto che a me è piaciuto moltissimo quando lui doveva cancellare questo programma, che viene cancellato metaforicamente con la lavagna, cioè cancellando proprio col cancellino, insomma.
Ma rivedete che tutta la terminologia induistica ritorna, cioè Nirvana,
in effetti,
Avatar.
Tutto.
Ci sono Guido Latini e Samuele che chiedono quando le prossime dirette. Le dirette sono ogni settimana, questi giorni è il mercoledì per ovvi motivi vacanzieri, ma di solito sono il venerdì sera, sempre alla stessa ora. Le trovate su YouTube e anzi, a questo punto citiamo i vari link virtuali, appunto, perché c'è il sito di Fantascientificast messo su da Omar, con tutta una redazione, insomma, di Omar.
Fantastico.
E qui trovate la parte podcast e ritrovate tra l'altro tutte queste live in formato audio, quindi se volete anche menzionarle a chi magari lo vede solo, non lo vede ma lo vuole ascoltare, eccetera eccetera. Poi c'è il canale Telegram che vediamo un po' se riesco a tornare queste solite Fantascientificas Community, che è appunto FSC Community, quindi lo trovate su Telegram, sono una settantina di membri, molto aperto a tutte le varie opinioni su Star Trek e così via, quindi e quindi appunto di materiale ce n'è tantissimo. Andare sicuramente a recuperare i podcast e appunto vi aspettiamo a braccia aperte tutte le settimane nei limiti del possibile. Tra le varie citazioni c'è Giulio Giallo che cita Alice in Borderland, che cita adesso il mercato virtuale di Valerian, ovviamente ce ne sono tantissime, anche c'è Paprika, che è quello di Satoshi Kon, poverino, che è morto presto. Ce ne sono tanti. Lane, non so se tu l'hai visto, dico, Serial Experiments Lane, che è un cartone animato, non si capiva niente, però
lo sai che il nome non l'ho visto, però l'ho sentito citare.
No, è stato uno tra l'altro delle prime produzioni Dynamic Italia
venuta in Italia con eccolo. Bello. Hai ragione.
In questo caso anche qui c'era dicevi Omar, anzi vai tu.
No, questo qui era praticamente Lane, a parte che hai ragione te, diciamo, pur rivederlo adesso dopo, diciamo, molte lune sulle spalle, dal mio punto di vista, in tutti i sensi, sinceramente, comprenderlo veramente, non diamo spoiler, però praticamente era...
No, però insomma... è interessante approccio sull'interazione dal mondo virtuale e quello reale.
Fra parentesi, non so se adesso qui magari se dopo magari in chat il nostro esperto di streaming Marco Taddia, se è presente su qualche piattaforma, perché io sinceramente ho ancora le videocassette, addirittura le VHS originali, ma io non l'ho più visto proposto da nessuna parte, ed è un peccato perché valeva veramente la pena.
Sì, tra l'altro prodotto. Meglio di delle cose più recenti tipo Sword Art Online, Summer Wars è carinissimo. Summer Wars è molto, c'è cioè questo mondo, questo qui dei virtuali Summer Wars è molto carino. Gli infiniti manga, soprattutto tipo Sword Art Online e così via, sul gioco che tu rimani intrappolato nel videogioco e muori nel gioco, insomma, quelli hanno forse un po' stufato.
Permettimi, Marco, di concludere, di dare anche, non è una vera e propria realtà virtuale, però consiglio a tutti che è appena uscito adesso per i fruitori di Disney Plus, di vedere Soul, che non è una realtà virtuale, però secondo me è veramente un'opera notevole. Attualmente penso che sia uno dei migliori prodotti della Pixar, dopo Inside Out e Wall-E, sono uno dei, se non fosse attualmente il miglior prodotto fatto da Pixar. C'è da dire che state attenti che non è un prodotto da bambini, perché che non è la classica produzione Pixar, molto, passatemi il termine, paraventa, per non dire un altro termine, per cui riesce a calappiare sia il pubblico adulto sia quello diciamo dei bambini. Questa è un'opera adulta, è molto complicata, però è veramente un gran bel film, secondo me, ma veramente bello.
Marco, permettimi solo una battuta, ci siamo dimenticati che io adoro Ghost in Shell.
Sì. Quello è proprio il padre del cyberpunk. Peccato che Masamune Shiro sia impazzito e faccia solo cartoni, disegni porno, bellissimi, ma cioè veramente completamente impazzito Masamune Shiro. Però sì, Ghost in the Shell, in effetti.
Io ho letto perdonami, come si dice, anime o anime? Voi che siete
anime,
ecco, vedi, ho sbagliato tutte e due. Anime e il film, le due animazioni, cioè ricordo che passo le serate a sentire la colonna sonora meravigliosa, no? E poi le scene, e lì ho voglia, argomento, cioè c'è tutto. Poi Matrix proprio appeso a piene mani con quanto ne voleva, e l'Avatar. Poi vi dico questa cosa perché probabilmente non la sapete, allora, all'interno di Unix il kernel, che è la parte centrale, viene attorniata dalla shell. La shell, infatti, Born Again Shell, è proprio il sistema che mi permette di parlare con il fantasma, no? Quindi col mio kernel. Fantastico. Gli sviluppatori sono della gente fantastica. Già il fatto che noi i servizi li chiamiamo Daemon. Sì. Cioè dal greco, capito? I servitori, no?
Sì.
I servitori,
no, però esce. Quello viene, non so se viene dal demone di Maxwell, che è un'altra cosa di termodinamica.
No, ti posso garantire, guarda, è il daimon socratico, dal daimon socratico, che erano dei servitori, che poi il cristianesimo ha tramutato nei demoni. Fantastico, cioè quindi la stessa idea, daimon socratico era l'aiutante, no? Cioè colui che aiutava nelle sue idee, eccetera. Infatti, che cos'è? Non a caso Windows le traduce in servizi. Invece no, vabbè, Windows,
quando Windows ha chiamato app gli eseguibili, i suoi programmi, che poi è una parola presa dall'Apple, secondo me chiudiamo internet. No, basta.
No, vabbè, l'ha reso più fruibile. Invece già il fatto.
Siamo seri, un'app è un'altra cosa, e comunque un po' chiamarlo eseguibile.
Ma loro lo fanno più super, capito, il concreto. Però trovo. Cioè io rimango estasiato perché ecco perché mi piace moltissimo le vostre
anche
serate, perché
a
Pleased, no, ma per dirti, in Tron, questo ve la dico, in Tron si dice, quando loro creavano gli oggetti dicevano Turez, scritto Turez, no? Sai come si dice creare un oggetto in Second Life? Turez. C'è proprio il comando, Turez, c'era un comando, c'era un Lendan Script Language, no? C'era il linguaggio interno. E tu facevi Turez e creavi l'oggetto, rezzavi l'oggetto.
Tra l'altro c'è da dire che molti di questi che sono più esperti di noi e che ci ascoltano, ma Tron è un comando trace on,
certo.
Tron e trough, perché tu hai una specie di debug dell'interprete, quindi
c'è tu il comando trace, no? Che io,
tutti i programmi dentro ci avevano nomi che erano comandi del DOS. Tra l'altro io con i russi negli anni 90, quando avevo cominciato a collaborare con i russi per la fisica spaziale, essendo appena crollato l'Unione Sovietica, loro in inglese parlavano pochissimo, e praticamente noi parlavamo con i verbi del DOS, cioè io sapevo che loro conoscevano una serie di verbi perché erano quelli che stavano in DOS, quindi dovevo usare il
ma sinonimo. Tu lo sai che poi il DOS giustamente a sua volta l'ha preso a mani basse, tutti i comandi di Unix devono essere due lettere, no? Per esempio, che so, CP, loro hanno fatto diventare copy.
Sì.
Cioè, tutto questo, cioè, e poi erano gli stessi pazzi che facevano ovviamente in senso buono i MAD, cioè, io impazzisco, cioè, poi, dice perché Ready Player One? Perché a un certo punto lui ha detto io ci voglio mettere tutto, ma non c'è riuscito, perché se uno volesse
lì
eccitazionismo puro
è quello che diciamo... un pizzico tende ad andare un po' troppo nel ci voglio mettere tutto. Poi cita la Tomb of Horror, so che Dungeons & Dragons proprio la prima avventura del primo torneo di Dungeons & Dragons, quindi è bellissimo, cita tutta una serie di cose classiche,
però dai, quando tu lo leggi tu dici è lui, cioè è un romanzo che avresti voluto scrivere tu, cioè, no? Cioè...
Sì, sì, però appunto canto di cappello, intendiamoci, però è chiaro che una volta che tu dici io creo un mondo virtuale in cui anything goes, è anche vero che lo sforzo per mettere insieme i pezzi è nullo, perché cioè, dopodiché, ripeto, è carinissimo, è divertente, tra l'altro, però come dicevo nel fuori onda, secondo me la parte più divertente non è quando sta nel mondo virtuale, ma quando lui si infiltra nella ditta, perché ecco,
sì, lì magari Spielberg ha fatto un lavoro insomma, infatti quando stavo là, io mi ricordo l'ho visto due volte, no, stavo lì, facevo Spielberg fammi il miracolo, sono uscito e dicevo sì, insomma,
vabbè, però è chiaro che il film poteva essere diverso, non è brutto, arrivato a me è piaciuto,
no, ci mancherebbe. Omar, tu che ne pensi?
Bello il libro, ma il film mi ha un po' deluso. Visivamente eccezionale, per l'amor del cielo, però se, hanno dovuto, secondo me, condensare il solito problema in un film, come diceva giustamente Marco, citazionista come Ready Player One, hanno voluto praticamente mettere troppa carne al fuoco e la griglia non la gestiva, sostanzialmente, mettiamola così.
Ottima citazione.
Perché veramente, poi veramente visivo. Tra l'altro, Marco, lo sai che tempo fa praticamente era girato un fake terrificante sul un ipotetico diciamo trailer di Godzilla contro King Kong,
sì,
in cui ci sono queste voci di corridoio che dicono che sia presente Mechagodzilla. E praticamente c'è stato un lavoro di cesellazione che hanno preso, ma tanto il trailer era creativissimo e c'era Mechagodzilla che compare in Red Player One, che ovviamente preso un pochino, diciamo, camuffato graficamente in maniera posticcia si vedeva, però c'era.
Infatti Samuele dice che le è piaciuto molto e Kuhn cita l'unica cosa buona di quel film invece agli opposti è
Gundam.
Ma guarda, questo lo devo dire, Marco, non mi uccide, quando io uscì Ready Player One su un mondo che non a caso si chiama Sansar, che è uno dei mondi creati dalla Linden Lab, non a caso si chiama Sansar, Sansara, no? Quindi ritorna Nirvana, chiudo la parentesi velocissima, e praticamente hanno rifatto la ricostruzione del garage di ecco, Roger Sansar, e io ero lì, dicevo, io ti giuro, ero nella platea e dicevo, dai, è il momento, cioè la VR sfonda, cioè da domani trovo sotto casa la gente che mi prega di. E invece tutti uscivano dicendo, ah, fichissimo, hai visto quella citazione, cioè la VR, come vi ho detto, è un po' rimasta, sì, c'era, ma è rimasta sott'ombra, e non è stato quell'impatto incredibile. Mentre quando uscì appunto il tagliaerbe, la gente girava a cercare la VR. Quando uscì il Ready Player One, io mi immagino da domani, cioè, la gente porta a casa, costa un migliaio di euro. No, non è successo.
Però il problema è che sempre è il gioco, no? Il videogioco, perché è legato al videogioco, essenzialmente l'applicazione, diciamo, di Enterprise, no. Però il problema del videogioco è che tu dall'altro canto c'hai lo smartphone con le piantine.
Marco, hai detto una grande... Allora, questo secondo me è un errore strategico che è stato fatto all'inizio. Cioè, le grandi case, cioè Steam, hanno fatto, secondo me, questo è un mio parere, hanno fatto questo ragionamento, hanno detto chi è il pubblico duro? Chi è il pubblico, gli early adapter, no? Cioè coloro che sono i primi ad adottare? I giocatori. Sfondiamo sul mondo dei giochi. Perché tutti i grandi di VR, cioè come da Giuseppe Riva, ovviamente loro lavoravano alla VR dal 95, anche dal 90. Quindi dice, noi col gioco sfondiamo. Questo non è avvenuto. Cioè, è avvenuto sì, ma non come si credevano, che dice domani porto via carrettate. Perché la gente ha fatto quel ragionamento che hai fatto tu. A parte i costi, a parte i 329, lo potrebbero dare pure a 100 euro, è quello che io dico. Potrebbero regalarlo, in teoria. Ma la gente non lo vorrebbe. Perché? Perché un conto è avere l'iPhone, ok? In cui io ci faccio quel... Un conto è avere un sistema VR che sì, è un qualcosa di straordinario, ma ci puoi fare solo la VR.
Poi devi spazio, io ho fatto certi danni a casa.
Allora, no, questo è un altro argomento, perdonami, non va bene, dobbiamo fare una seconda puntata, non lo so perché... Basta, se no mi uccidi.
Ma in realtà, allora, volevo mettere... Allora, c'è il Gigante di Ferro che viene citato sempre in Ready Player 2, che dovrebbe uscire, però Sabrina dice dovete vedere su Altre Spese il Gigante d'Acciaio di Grande Enrico, un tuo omonimo, quindi dobbiamo vedere anche questo, e poi c'è Japan Spider-Man che viene citato spesso anche nelle cose, però purtroppo siamo a un'ora e mezzo, dobbiamo assolutamente fare un'altra puntata. Veniteci a trovare, innanzitutto le solite stupidate, abbiate pietà, fate like, subscribe e condividete, perché altrimenti l'algoritmo della realtà virtuale di YouTube non condivide questa roba, quindi grazie mille di essere stati qui, veniteci a trovare appunto sul grazie canale Telegram, anche tu Enrico, unisciti anche tu al canale Telegram, è piccolo ma insomma è
scusatemi
molto...
se magari sono stato troppo irruento, ma quando ho passione con voi è un piacere, personalmente stare qui i giorni, e non si può, però hai ragione.
No, beh, si può fare, ma insomma non... La prossima puntata su richiesta inoppugnabile di Verusca dovrebbe essere sul Natale, anche se tardi, per cui va bene, quindi ci sarà Verusca sul Natale.
Per cui avete tutto il tempo per insultarla a questo punto, giusto?
Marco? No, ma lei è una conoscitrice perfetta, secondo me lei ha fatto il presepe, l'alberello, eccetera, eccetera. Oggi non c'è qui tra noi, ma insomma vedremo come sarà il prossimo episodio. Buon anno a tutti.
Ciao Marco.
Ciao, buon anno.
Poi un salutone.
Grazie mille e alla prossima.
Grazie a voi.
Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Bond. James Bond.
Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificas.it, su Facebook alla pagina Fantascientificas, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificas, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.